Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 aprile, 9 aprile. I giornali principali oggi, soprattutto il Corriere della Sera che dà la linea, buongiorno Maria Domenico Oud e Andrea e altri che partecipano. La novità di oggi è che c'è un Consiglio dei Ministri che farà alcune, sbrigherà alcune questioni economiche, ma soprattutto dovrebbe essere stato presentato il DEF. Il DEF è il documento economico e finanziario, è un aggiornamento dell'andamento dei saldi di politica economica, cioè sostanzialmente quanto ha speso lo Stato, quanto ha incassato, cosa prevede che succederà nel futuro. E questi documenti sono richiesti dall'Europa e oltre ad essere richiesti dall'Europa hanno la cadenza delle sfighe, cioè avvengono ormai ogni 6 mesi, perché tu c'hai a settembre il NADEF, che è il nuovo documento, la nota di aggiornamento del DEF, e poi c'hai appunto ad aprile il DEF. Quindi ogni 6 mesi si dice guardiamo un po' come vanno le cose, poi ci sono le finanziarie, insomma è l'angoscia giusta, sacrosanta, però di tenere sempre tutto sotto controllo. E oggi il DEF avrà, non conterrà, diciamo, le previsioni su quello che succederà nel futuro. E Giorgetti, ministro dell'Economia, dice non le conterrà perché aspettiamo le nuove regole europee. Dall'altra parte, invece, Cottarelli, intervistato, mi sembra, dalla Repubblica o dalla Stampa, dice, beh, insomma, non metteranno questi dati perché hanno paura di parlare delle cattive notizie. E poi non c'è una grande strategia per tagliare il debito di questo paese. Però ci saranno i risultati nel DEF di quello che avviene nel 2024, cioè non vi racconto nel 25 e 26, sai che perdita, perché in realtà puoi raccontare gli anni prossimi che cosa significa per tutti i governi, significa dire che cosa si farà, ma loro ancora evidentemente non lo sanno con chiarezza. Come dice Fubini oggi, anche il governo Gentiloni, anche il Draghi fecero il DEF di aprile parlando dell'anno in corso e non degli anni che verranno, ma perché erano governi che stavano cadendo e quindi non potevano impegnarsi per il futuro, grazie alla donazione di Giovanni Mora. Allora, Acemos un porro ha acquistato un badge, ho già capito che vuol dire Acemos un porro. E la cosa fondamentale è che il deficit del 2024 viene confermato al 4,3%, esattamente come era previsto a settembre, il punto sostanziale, e questo è il ragionamento, è che cosa succede? Ci sono tutta una serie di norme che ha fatto il governo Meloni nell'ultima finanziaria che andranno a scadere alla fine del 2024. Vi faccio un esempio: il governo Meloni ha previsto che ci sia il cuneo fiscale, cioè minori contributi da pagare su lavoratori e, come chiedevano i sindacati e non gli stava mai bene, pari allo 0,7%, e poi ci sia una riduzione delle tasse per le classi più deboli. Già questo vale 13-14 miliardi che devono essere recuperati per non aumentare il deficit. Dice Fubini che in tutto le norme valgono 19 miliardi che dovranno essere recuperati per mantenere questo deficit anche nel 2025, cioè sono leggi che scadono alla fine del 2024. Una di queste, per esempio, è quella sciagurata introduzione della plastic tax e della sugar tax, due leggi di merda, due nuove tasse assurde della green economy, che però il fatto che questo governo, come quelli precedenti, si sia impegnato per un anno a non mettere, loro dicono non metto la plastic tax e quindi mancano 1 miliardo di gettito all'entrata. Ogni anno tocca trovare un miliardo da qualche altra parte perché c'era una legge che aveva previsto l'introduzione di questa cazzo di tassa. Insomma, vi rendete conto la follia in cui viviamo. Poi ci sono altre due o tre cose di economia che vi segnalo, e cioè che e poi alla fine Giorgetti dice: Vabbè, ragazzi, siete tutti dei fenomeni, ma voi vi rendete conto che tutte quante le ristrutturazioni edilizie ci sono costate 220 miliardi? Il titolo del Corriere della Sera è una fake news, è sbagliato, perché il titolo del Corriere della Sera è Super bonus pesa per 210 miliardi, e questo è del tutto falso. Non è il super bonus, quello da 110, che pesa 210 miliardi, ma è l'insieme di tutti i bonus edilizi, gli stessi bonus edilizi che esistevano anche prima. Se voi ristrutturate una casa, fino a 98 mila euro di spese di ristrutturazione di questa casa, ve li potete detrarre. Cosa ha fatto il governo Monti, il governo, scusatemi, Gentiloni, il governo Conte? Ha permesso questi soldi di toglierveli con gli sconti in fattura e ha introdotto anche il super bonus. Tutta questa roba qua vale 30 miliardi di maggiore debito ogni anno. Quindi qualche ragione Giorgetti ce l'ha, perché da una parte dice non voglio pensare al futuro, cioè non vi racconto i dati del futuro, dall'altra c'ha delle leggi che non metterà a budget, e dall'altra però si trova sta botta in faccia di 30 miliardi di euro all'anno che gli deriva dai fenomeni del passato che hanno mangiato. E poi dopo il conto l'hanno fatto pagare e lo stanno facendo pagare a noi. Nel frattempo chiede Giorgetti, secondo il Messaggero, e non solo il Messaggero, di rinviare la scadenza del PNRR. Cioè il PNRR sostanzialmente erano finanziamenti da 200 miliardi, cioè valgono meno delle spese che abbiamo fatto per il Superbonus, per darvi un'idea, tutti quanti a godere come dei ricci per il PNRR, vale meno di quanto abbiamo fatto con una norma fatta dal governo di Conte, no? Il PNRR vale meno del Superbonus e dei bonus edilizi. Comunque il PNRR ci dà questi soldi a patto che noi si riesca a finire le opere entro il 2026. E allora lì Giorgetti dice: ragazzi, dateci qualche anno in più perché in questo paese, ma non solo in questo, è difficile concludere le opere in così pochi tempi. Israele è secondo tema della giornata, c'è una data per Rafah, per la possibile invasione di Rafah, è quello che pensano i giornali, però la cosa che più mi è piaciuta oggi riguardo Raffaele è un'intervista che consiglio tutti quanti voi di leggere a questa ragazza studentessa del Politecnico di Milano, immagino che sia, o di Torino, non mi ricordo bene, che si chiama Anna Tognotti, è una ragazza ebrea che dice: abbiamo paura di andare all'università. Noi ebrei ci sentiamo e siamo stati tutti quanti, molti di noi, vessati, sputati, insultati, derisi. Voglio dire, quello che sta succedendo nelle università italiane nei confronti dei giovani ebrei non è una cosa di un dettaglio. Dice Anna Tognotti, coraggiosa con la sua faccia e come voglio dire, e con quello spirito che si deve avere quando si è discriminati, che non è quello di mettersi da parte, ma quella di lottare contro le discriminazioni. Questa giovane 22enne dà una lezione alle merde che ci circondano, dicendo, per esempio, molti ragazzi ebrei non mettono più la kippah, il cappellino dietro, perché hanno paura che in questa maniera sono identificati, così se mettono la stella di Davide, eccetera. Allora io mi chiedo, e se questa cosa avvenisse e fosse avvenuta per esempio per quelli che indossano la kefia? Se ogni ragazzo con la kefia venisse preso a calci e venisse insultato e venisse sputato e gli venisse detto: tu rappresenti quello che purtroppo molti dei fondamentalisti arabi rappresentano, cioè dei terroristi, tu rappresenti quelli che hanno ucciso alle Torri Gemelle, tu rappresenti quelli che hanno fatto i massacri a Mosca, tu rappresenti quelli che hanno ucciso al Bataclan, perché metti questa kefia, tutti quanti noi diremmo: non potete associare i terroristi e i fondamentalisti a quelli che si mettono il simbolo o della Palestina o, diciamo, delle tradizioni arabe, non le possiamo associare, no? La civiltà occidentale considera che questo sia totalmente sbagliato, mentre invece nel silenzio complessivo la kippah deve scomparire, perché se ti metti la kippah tu sei il figlio di militari che stanno compiendo un genocidio, parola che ormai neanche più si può discutere se non dal sottoscritto. Vi dico la verità, che poi quando vedi questa ragazza che dice giustamente: noi alle università ebrei abbiamo timore, eccolo qua, Riccardo Forgiani, poi vai a leggere il rettore dell'Università Normale di Pisa. Manca che la Normale di Pisa presenti un nuovo corso di laurea dal titolo Apartheid e antisemitismo, come reintrodurli democraticamente. Stiamo rasentando la follia e parlano di inclusione. Sei un grandissimo. Intanto, Lodovico Cioffi, grazie a te per la donazione. L'intervista al rettore della Normale di Pisa è da brividi. Sto con gli studenti, ma brutto, brutto. Simpatica rettrice, cioè, siamo nel mondo in cui c'è un'università che è da solo il femminile, no? Sovra te, come cazzo si dice, neanche lo so. Allora, il rettore dice che sta con i ragazzi, sì, sapete con quali sta? Sta con i ragazzi violenti, sta con i ragazzi che obbligano il senato accademico a fare quello che vogliono loro, sta con i ragazzi, non con tutti i ragazzi, ma con la maggioranza che fa più casino e che, siccome è comunista, è progressista, è buona, inclusiva della minchia, sta con loro, non sta con la kippah. Il rettore della Normale di Pisa sta con i ragazzi, basta che i ragazzi non abbiano la kippah. Questo è il concetto, sto con i ragazzi. E poi ci dice delle cose incredibili, ma certo, dobbiamo verificare nelle università cosa succede con questi accordi, perché siamo in momenti di guerra e c'è la possibilità del dual use dell'accordo. Ah, Normale di Pisa, ma tu veramente ci prendi per il culo il dual use, cioè il fatto che se tu studi le onde gravitazionali puoi avere degli usi militari. E certo, non usiamo internet, come cazzo è nato? Toc toc! Rettore di Pisa, che facciamo? Non facciamo niente su internet perché è nato per motivi militari? Non studiamo le geolocalizzazioni perché i GPS possono servire per le bombe? Non studiamo i fertilizzanti perché sono la base delle bombe dei fondamentalisti islamici? Non studiamo i materiali nuovi perché possono servire come giubbotti antiproiettili? Ma chi cazzo? Ma perché ci devono prendere per il culo? Il rettore della normale di Pisa è lui, Bernstein, è quello che prende i camerieri bianchi perché si vergogna di avere camerieri di colore per servire le Black Panther. Fanno orrore! Fanno orrore! È come la rettrice di Harvard, è come i rettori delle università americane che non hanno avuto il coraggio di prendersela con quei ragazzi che loro tanto adorano, che non si rendevano conto che il 7 ottobre fosse stato perpetrato un omicidio orribile. Questo, voglio dire, mi sembra abbastanza banale, no? Nel frattempo sta arrivando qualche rischio, diciamo, di fondamentalismo anche dalle nostre parti. Un blitz all'aeroporto di Fiumicino, arrestato un terrorista dell'ISIS, 33 anni, tagico. In realtà però non si capisce bene che cosa fosse venuto a fare. Nel frattempo il ministro degli esteri israeliano, questo Katz, che è un fedelissimo di Netanyahu, cioè la parte dura della componente israeliana, dice che se gli iraniani dovessero attaccare Israele, lui risponderebbe. Speriamo che ciò non avvenga, perché sennò qua l'escalation avrebbe veramente un brutto segnale. L'altra cosa che vi voglio ricordare è quello che è successo, lo vorrei veramente fare con i giornali italiani, basta leggere i giornali su Zaporizhzhia. Zaporizhzhia è la più importante centrale nucleare che esiste in Europa, mi sembra che 7,5 gigawatt, come si dice, di produzione, vale 5-6 centrali elettriche grandi italiane, stiamo parlando di una cosa enorme, è in Ucraina, e si è detto un casino perché ci potrebbe essere incidente nucleare. Tutte stronzate. Prima questione, leggendo i giornali di oggi, questa Zaporizhzhia non è in mano agli ucraini ed è stata attaccata dai russi cattivi. Sapete come la penso io sui russi? I russi, non i russi, sono gli invasori e gli ucraini subiscono l'invasione. Ma però cerchiamo anche di essere un po' seri. Questa Zaporizhzhia è stata conquistata più di un anno fa dai russi. Quindi quello che è successo è che un drone, verosimilmente non russo ma ucraino, è andato a finire su Zaporizhzhia. Quindi semmai sono gli ucraini, semmai, ad aver fatto un casino sulla centrale nucleare che i russi gli hanno conquistato, perché è in mano ai russi in questo momento, non è in mano ai agli ucraini. Prima questione. Seconda questione, ha sfiorato un tetto, grazie a Sara Conciacca del tuo badge, ha sfiorato il tetto del reattore numero 5, questo drone, questo drone distrutto, non gli ha fatto praticamente nulla. Quelle cupole, che hanno uno spessore tra 1 e 2 metri, sono fatte per poter resistere all'impatto con un aereo di linea. Chiaro? Per quello sono state organizzate, per quello sono state pensate le cupole delle centrali nucleari, anche diciamo quelle di vecchia generazione russa che fanno orrore a noi occidentali. Terza cosa, incredibile, io ve lo chiedo, lo sapevate? La centrale di Zaporizhzhia è spenta. È spenta! I russi l'hanno spenta! Non è più in funzione! Hanno, come si può fare con le centrali nucleari, che non è semplicissimo, hanno spento i 6 reattori delle centrali nucleari. Non è in funzione, non produce più energia elettrica. Questo vuol dire che dobbiamo stare, siamo belli tranquilli? No, perché le centrali nucleari hanno dei nuclei, hanno delle partite radioattive, devono essere sempre raffreddate. Ma è spenta! È dei russi. Non gli ha fatto una ceppa e la centrale è spenta. Ragazzi, ma possibile che non riusciamo a capire che anche qua è tutta quanta l'informazione che vorrà dirci e vorrà spiegarci che l'energia nucleare è rischiosissima e dobbiamo fare solo fotovoltaico e idroelettrico. Idroelettrico che si è visto invece quando i russi bombardarono la diga sempre in Ucraina, lì decine di migliaia di morti. Casino pazzesco a Repubblica. Perché il direttore viene sfiduciato e si farà un giorno di sciopero, perché nel inserto Affari e Finanze di lunedì scorso c'era un pezzo di un giornalista che si chiama Giovanni Pons nei rapporti italo-francesi. Beh, questo pezzo è cambiato ed è diventato firmato da Walter Galbiati, il titolo è più o meno quello, qualche cosa è cambiato nel pezzo, Molinari ha fatto mandare al macero 100.000 copie, questo dicono i giornali di oggi, perché il pezzo non sarebbe stato gradito all'editore. Una storia, devo dire, imbarazzante. E, nel frattempo, nel PD sale l'attenzione, perché c'è una parte dei progressisti, Gori e tanti altri, che dicono: ma come ti fai a far trattare così male da Conte? Oh, ma sei matta? Il Partito Democratico non può permettersi di farsi trattare così male. Dall'altra parte il Partito Democratico vuole cambiare, rimettere uno statuto, un codice etico all'interno nella sua organizzazione, però dice giustamente Filippo Facci sulla prima pagina del giornale, ha ancora col codice etico. Se noi leggessimo il terzo articolo del codice etico del 2008 introdotto dal Partito Democratico sin dalla sua fondazione, dovremmo vedere un Partito Democratico con i fiorellini che fa delle campagne elettorali senza risorse e con grande correttezza. I codici etici servono molto a poco. Ma la cosa che io non sapevo, e mi sarebbe piaciuto raccontarla ieri sera, e non l'ho raccontata, devo dire colpevolmente, è come si comportano i grillini in Puglia. Io non avevo capito che nella giunta di Emiliano, oggi c'è un pezzo bellissimo che però è fatto da un simpatizzante i grillini, Francesco mi sembra Strippoli, mi scuso con lui se ho storpiato il nome, non lo faccio apposta, non me lo ricordo. Scrivo appunti male. Beh, in questo pezzo interessantissimo mi dice che nella giunta di Emiliano ci sono quattro grillini. E voi dite, ma come fanno ad esserci quattro grillini? Erano quattro elettri? Sì, tutti e quattro. Ha dato posti a tutti e quattro e si è inventato, oltre a uno che è assessore, questa nuova figura che è il consigliere delegato. Cioè il consigliere può partecipare in giunta anche se non è assessore perché ha una delega che gli ha dato, mi sembra, il presidente della regione. Quindi tutti e quattro hanno rapporti, hanno incarichi istituzionali. Quindi pur di far entrare i grillini, li ha riempiti di incarichi, come si direbbe nella Prima Repubblica, e con strumenti nuovi di incarico. E Nicola, è stato un momento di ascolto. Sì, mortacci, bravo. E il punto straordinario è che questi quattro grillini sono tutti quattro in giunta, e ci racconta il cronista, uno di questi quattro che ha la delega alla cultura, in realtà poi ha avuto delle ridicole, piccole, diciamo, questioni perché aveva fatto avere dei soldi al marito che fa il regista e l'attore, ma si tratta di piccoli contributi erogati al marito, diciamo che nulla può mettere in discussione la sua imparzialità, perché se la grillina dà dei soldi come delegata e consigliere delegata, lì non succede nulla, no? Mentre quelli, se c'hai un foglio Excel, vai in galera, eccetera, mentre la grillina no. E la cosa fondamentale è che questi quattro escono dalla giunta di Emiliano? No, non ci escono! Stanno ancora là in giunta! Cioè, Conte fa il fenomeno, siete cosa, la questione morale, dobbiamo prendere la forgia e compagnia cantante, e poi si sono beccati quattro posti di sottogoverno, tutti e quattro con un incarico, e tutti quanti che rimangono lì nella giunta dei mafiosi. Beh, insomma, è una roba incredibile questa di Conte. Vabbè. La Chiesa continua a fare la Chiesa, o riprende a fare la Chiesa, come dice Michele Brambilla, perché fanno in una nuova dichiarazione del Dicastero della Fede, dicono che la maternità surrogata e tante altre cose sono inqualificabili, cioè l'utero in affitto, e Michele Brambilla dice: molti progressisti sono affascinati da Francesco, sono rimasti però molto delusi, perché in realtà questa non è una vittoria dei tradizionalisti, ma semplicemente della dottrina cattolica che non può pensare che l'utero in affitto, ad esempio, sia accettabile. E ultima cosa, devo dire, molto interessante è questa cosa delle patatine che vengono utilizzate come ostia per una, non mi ricordo neanche come si chiama l'azienda che fa queste patatine, che fa la fenomena. Quindi prende un prete che invece di dare l'ostia dà delle patatine, e poi c'è un'altra suora che mangia le patatine mentre vede questa Eucaristia, diciamo, un po' blasfema. Il punto fondamentale oggi, come dice, mi sembra, Libero la Verità, adesso ve lo dico con esattezza chi è che pone questa cosa, no, sulla Verità Bonazzi, dice: ragazzi, proprio nel momento in cui stiamo facendo il massimo rispetto del Ramadan, delle culture degli altri, eccetera, beh, insomma, noi oggi prendiamo e sfottiamo con, ecco, Amica Chips, grazie Marie Josemorc, andiamo a insultare in maniera blasfema la nostra regione. A me, voglio dire, io sono totalmente, voglio dire, laico, non me ne fotte assolutamente nulla, però certo l'idea di dissacrare delle cose come l'Eucaristia con delle patatine di Amica Chips la trovo veramente una cosa volgare, senza molto senso. Era meglio Rocco quando diceva Amica Chips la patatina che tira, e lì gli fecero un bel casino perché su quello non si poteva parlare, mentre invece portarla in chiesa, devo dire che Amica Chips evidentemente riesce a far parlare di sé attraverso un ufficio di marketing molto intelligente. Vediamo se questa volta gli andrà bene. Non c'è da meravigliarsi. Tempo fa censurarono lo spot delle patine con Rocco Siffredi. Ah, lo censurarono, adesso invece questo non la censurano. Ma no, non la censurano perché siamo un paese laico e quindi si può dissacrare. Pensate un po' di fare questa cosa. Mi sembra che sia Pillon che l'ha scritto e l'ha detto da qualche altra parte, invece che con un simbolo della nostra cultura cattolica, con un simbolo, per esempio, della cultura islamica. Fate una cosa di questo tipo con la cultura islamica e vedete che fine farebbe quella azienda di patatine. Vedete che azienda, come finirebbe anche quelli che se la sono inventata. Va bene, ci sentiamo con la zuppa di domani e poi con il sito ricolaboro.it. Ciao!